apertura dei confini, della caduta della cortina di ferro che ha permesso ai polacchi, come agli ungheresi, come ai romeni e quanti altri, di muoversi più o meno liberamente, a seconda evidentemente anche delle loro condizioni economiche, in Europa e nel mondo. Un altro dato interessante, sempre quantitativo da tenere presente, è che, contrariamente a quanto qualcuno immagina, i paesi più ricchi di migranti sono i paesi più ricchi al mondo in termini economici, i paesi in cui il reddito pro capite è particolarmente alto. Se noi prendiamo per esempio la classifica dei paesi che al mondo hanno una maggiore quota di popolazione in termini percentuali straniera, vediamo che ai primi posti ci sono le petromonarchie del Golfo, cioè degli staterelli che praticamente non hanno una popolazione loro, ma hanno una popolazione immigrata, soprattutto dal subcontinente indiano. Quindi al primo posto nel mondo c'è il Qatar, con l'86,5% di stranieri, e il Qatar è anche lo Stato con il reddito medio pro capite più alto al mondo. È il paese dove per persona i cittadini sono più ricchi e allo stesso tempo, come dicevo, è il paese dove ci sono più stranieri. Quindi sono stranieri ricchi, se vogliamo poi arrivare al succo. Molto simili al Qatar, gli Emirati Arabi Uniti, 70%, il Kuwait, 69%, e poi così via, fino nei primi 10 troviamo l'Arabia Saudita, la Svizzera, la Nuova Zelanda, Israele e così via. Se prendiamo in termini assoluti i paesi al mondo in cui c'è una maggiore quota, una maggiore presenza di persone nate fuori da quei paesi, beh, ovviamente al primo posto ci sono gli Stati Uniti d'America. Per gli americani l'immigrazione è un dato costitutivo, nascono come nazione di immigrati. 42 milioni, 43 milioni circa su 300 milioni di abitanti. Al secondo posto la Federazione Russa, al terzo posto la Germania, poi Arabia Saudita, Canada, Francia, Inghilterra, Spagna, insomma c'è un rapporto evidente tra immigrazione e ricchezza. La cosa interessante è che in realtà poi invece a livello di percezione questo dato economico tende a disperdersi. La gente normalmente, i media normalmente, enfatizzano la presenza straniera, anche perché la presenza straniera, specie di quelli di prima generazione, cioè di quelli che sono appena arrivati, i nuovi abitanti di un territorio che sono appena arrivati dal loro paese di origine, sono anche visibilmente più riconoscibili. Quindi non conta tanto il fattore economico quanto il fattore culturale e identitario. E quindi su questo fattore culturale identitario spesso accade che si costruiscano delle vere e proprie fobie, la paura di essere sopraffatti, travolti, sfruttati, qualche volta anche uccisi da stranieri che sono penetrati nel nostro territorio. E questo, lo dirò poi nella seconda parte, è un dato decisivo per la qualità delle nostre democrazie. Un altro aspetto che qualche volta si tende a sottovalutare è che normalmente coloro che arrivano nei nostri paesi non sono proprio la parte più povera dei paesi da cui provengono. Anzi, in genere sono ovviamente coloro che si possono permettere, purtroppo, di pagare qualche migliaio di dollari alle mafie che gestiscono i traffici clandestini attraverso soprattutto la terra, qualche volta il mare o l'aria. Quindi sono delle persone che appartengono alla piccola borghesia o a un, chiamiamolo, proletariato non decisamente povero, che cercano delle opportunità di vita e cercano magari molto spesso il ricongiungimento con dei familiari che sono già presenti sui territori dei paesi di immigrazione, con una certa disponibilità economica che normalmente è superiore a quella che noi possiamo immaginare. E naturalmente un altro dato che occorre considerare è che si tratta di una popolazione normalmente giovane, ciò che spesso incrementa le fobie. Innanzitutto perché dai paesi di provenienza evidentemente stiamo parlando di persone che appartengono a popolazioni demograficamente molto più giovani della nostra. Se pensiamo al Nord Africa, lì la metà della popolazione, cioè meno di 25 anni, in alcuni casi anche il 60-70% ha meno di 25 anni. Quindi una piramide rovesciata rispetto a noi. E questo è un altro aspetto, intendo sottolinearlo, delle cattive percezioni. Cioè quando una popolazione, ahimè, o per fortuna, a seconda dei punti di vista, piuttosto anziana, come quella per esempio italiana o tedesca o francese, impatta con dei giovani, non importa da dove provengono, evidentemente c'è, immediatamente si marca una differenza, si marca una difficoltà di capirsi, al di là delle culture e delle lingue, anche perché il giovane per definizione non si accontenta del presente, si proietta verso il futuro, sogna, qualche volta costruisce, ma certamente non si adatta alle condizioni date, cerca di mutarle, mentre noi, avendo una, ahimè, certa età, tendiamo a muoverci nei limiti ristretti che ci vengono dati non solo dalle condizioni materiali e oggettive della nostra esistenza, ma anche dalle nostre psicologie, che sono delle psicologie tendenzialmente conservatrici, cioè che tendono a mantenere quel poco o molto di privilegio che poi distingue inevitabilmente i paesi di immigrazione dai paesi di emigrazione. Ne sappiamo qualcosa noi italiani che siamo passati in 30-40 anni da paese di emigrazione a paese di immigrazione. Quali sono le aree nel mondo dove i flussi migratori sono più importanti? Direi quelle che ci interessano di più sono essenzialmente due. Una è quella che è la faglia che divide l'Europa, in particolare l'Europa centro-occidentale, dal Nord Africa e dall'Asia, più dall'Asia che dal Nord Africa, direi. E questa è una faglia che specialmente per noi è particolarmente importante. La nostra immigrazione viene essenzialmente da est e da sud-est, in buona parte, anzi in grande parte, da paesi che si sono emancipati nell'89 da regimi che li costringevano a casa, nel senso che il passaporto era riservato alla nomenclatura, e poi naturalmente ci sono i flussi che provengono, però sono molto minori di quanto non si racconti, dal Nord Africa, dove si congiungono, diciamo, spinte nordafricane e spinte anche che vengono dal cuore del continente. Questa sorta di paura su cui conviene riflettere, naturalmente si traduce anche in politiche. Ci sono, come sappiamo, in Europa e in Italia dei partiti e dei leader che sulla questione migratoria giocano le proprie fortune. In Francia, non so se qualcuno di voi ha visto il telegiornale di oggi, per esempio il presidente Sarkozy, che è in disperata rimonta per cercare di non perdere la rielezione, ha organizzato questa mattina una sorta di operazione all'alba in cui sono stati presi in maniera piuttosto brusca e naturalmente filmati e mostrati ai francesi alcuni sospetti di terrorismo. Naturalmente è un po' presto per dire quanto questi sospetti siano reali, ma il fatto di dovere e volere mostrare di avere un atteggiamento duro, qualche volta violento, nei confronti degli immigrati, in particolare nordafricani e islamici, è qualificante per un leader politico francese, quantomeno di centrodestra, che vuole ottenere voti per essere rieletto all'Eliseo. E questo vale naturalmente, come sappiamo, per l'Italia, vale per per l'Olanda, vale per la Germania e così via. Esistono naturalmente delle politiche meno visibili, cioè questi sono, diciamo, degli atteggiamenti un po' per i media, che poi in sostanza quando prendi 20 persone e le rimandi fuori, o quando prendi 200 rom e li rimandi fuori, sì, sono sempre delle tragedie personali, ma da un punto di vista quantitativo è poca roba. Un aspetto che si tende a trascurare è che in Occidente si è ormai affermata l'idea che per venire incontro a queste fobie il modo migliore non è tanto quello di chiudere le frontiere, cosa che è materialmente impossibile, tantomeno di affondare le barche dei migranti, cosa che è umanamente impossibile, almeno speriamo, ma piuttosto di fare in modo o di contribuire a che lo sviluppo dei paesi più poveri del mondo sia relativamente modesto, mentre cresca lo sviluppo dei paesi, diciamo, di quello che avremmo chiamato il terzo mondo. Insomma, c'è un tentativo di fare in modo che il quarto mondo resti quarto e che il terzo mondo raggiunga una soglia di vivibilità in modo che ci siano meno flussi migratori. Qualche tempo fa i nostri servizi segreti produssero un documento che poi, come quasi sempre, andò fuori nei media, nel quale si sosteneva che il nostro governo avrebbe dovuto lavorare in modo che i paesi più poveri dell'Africa restassero tali, perché finché la gente guadagna qualche centesimo al giorno, chiaramente non può permettersi di traversare il Sahara e il Mediterraneo e arrivare fino a noi. Quindi un ragionamento molto cinico, pragmatico, che però vi dà l'idea di come da una percezione spesso enfatizzata e dalle fobie che ne derivano, le nostre istituzioni, magari quelle meno visibili, traggano delle conseguenze operative. Poi come si faccia materialmente a garantire che i poveri restino poveri e che i meno poveri raggiungano un livello accettabile, questo lo lascio alle speculazioni dei dietrologi. Bene, assodato che esistono dei dati ed esistono delle manipolazioni politiche dei dati, vorrei passare alle conseguenze di questo tipo di problema, in particolare alla questione decisiva che riguarda la integrazione o non integrazione delle masse dei migranti nelle democrazie europee. Io credo che sia abbastanza evidente che la qualità dei nostri regimi nei prossimi 10, 20, 30 anni si giocherà in buona parte sulla nostra capacità o incapacità di rendere partecipi della nostra comunità non tanto coloro che sono arrivati oggi o ieri sul nostro territorio, ma i loro figli e i loro nipoti, cioè coloro che molto spesso sentono una maggiore differenza non rispetto ai loro coetanei italiani, ma ai loro padri e ai loro nonni. Cioè parlo di ragazzi che parlano italiano come o meglio di noi, magari anche qualche dialetto, che hanno acquisito in buona parte le nostre abitudini, pur conservando evidentemente una parte delle loro radici, perché nessuno può cambiare o vuole cambiare totalmente, ma che trovano una certa difficoltà molto spesso a mantenere una certa armonia con il loro ambiente di provenienza, con i loro genitori, con i loro nonni, che spesso convivono con loro, e quindi si trovano in una sorta di terra di nessuno, non più originari e non più nuovi cittadini, e non ancora nuovi cittadini. Sappiamo purtroppo che nel nostro paese vige ancora, sia pure emendato, il diritto del sangue, a differenza per esempio degli Stati Uniti d'America e di altre grandi democrazie, cioè un diritto in base al quale la cittadinanza non è data dal fatto di abitare in un territorio per un certo periodo, di assimilarne la mentalità e di rispettarne le leggi, ma deriva appunto dal sangue, cioè dal fatto di essere figlio di. Questo evidentemente rende ancora più grave la situazione di quelle seconde o terze generazioni di cui parlavo prima. Accentua ancora di più la sensazione di vivere in una terra di nessuno. Accentua ancora di più il loro senso di isolamento. Ecco, io penso che quando noi saremo più consapevoli di questo problema, dovremo inevitabilmente cambiare le nostre leggi di cittadinanza, ma insieme alle leggi dovremo anche renderci conto di quelli che sono i vantaggi e i problemi, perché evidentemente non ci sono solo vantaggi, non ci sono solo problemi, nella necessità di integrare il più possibile nel nostro tessuto sociale non solo e non tanto gli emigrati di prima generazione, perché quello fino a un certo punto è possibile, ma oltre non tanto, ma soprattutto appunto le seconde e le terze generazioni. Ora non ci sono modelli vincenti, abbiamo visto come quello francese abbia rivelato i suoi profondi limiti, cioè rendere diciamo aderente ai valori repubblicani un magrebino non è una cosa così ovvia, come abbiamo visto che anche il sistema comunitario britannico forse ancora meno efficiente. Il rischio è che in mancanza di una qualche forma di integrazione le nostre nazioni diventino in realtà una sommatoria di ghetti in cui alcuni territori, spesso anche piuttosto importanti, vengono sottratti alla sovranità nazionale, alla legge e allo Stato nelle sue varie articolazioni e diventano terre di scorreria di gruppi, bande che spesso utilizzano questi territori per regolare i loro conti. E purtroppo questa è una tendenza che viene incentivata dal fatto, insisto sul nostro paese, che il nostro Stato è molto più debole e legittimato di quello degli altri paesi europei, tanto che tollera il fatto che una sua importante quota di territorio sia persa e sia controllata invece da organizzazioni criminali o comunque da gruppi che si sottraggono a qualsiasi vincolo. E questo, come sapete, lo viviamo non solamente in Sicilia o in Calabria, ma nei quartieri più importanti delle nostre principali città. Se a questo fenomeno, diciamo, di deliquescenza istituzionale, che vale per gli italiani come vale per gli immigrati, si somma la incapacità di integrare o comunque di gestire la convivenza in modo accettabile, allora le cose diventano pericolose. Sotto questo profilo, però, devo dire, non solo per consolarci, che la nostra capacità, non dico di integrazione, perché l'integrazione è una parola forse un po' forte per un paese che è così debole dal punto di vista statuale, ma quantomeno di un certo grado di convivenza, in alcuni casi di passiva tolleranza, in altri di qualcosa di più, caratterizza le regioni più sviluppate del nostro paese. Paradossalmente, secondo tutti gli indicatori, le regioni dove la convivenza fra italiani ed allogeni è migliore è quella, in genere, dove più forti sono le forze che della xenofobia fanno una loro bandiera. È un paradosso indicativo di un certo pragmatismo italiano, per cui si urlano degli slogan e poi però all'atto pratico si fanno delle cose per impedire che si arrivi a uno scontro, a una sorta di anomia, di anarchia sul territorio nazionale. Quindi questo farà parte, se vogliamo, anche dei nostri talenti, della nostra arte di arrangiarci, ma evidentemente è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto. Quindi dicevo, poi lascio almeno una decina di minuti per le vostre osservazioni. Quindi dicevo, ci sono da fare, in vista di questa integrazione come fattore di difesa e possibilmente miglioramento della qualità della nostra democrazia, una quantità di azioni, innanzitutto delle azioni di carattere direi pedagogico-informativo, cosa che non mi risulta avvenga molto per esempio a livello scolastico e meno ancora a livello mediatico, cioè dare conto in maniera piana e relativamente precisa dei termini del fenomeno migratorio, delle difficoltà, degli impatti che questo fenomeno ha nel tessuto sociale e nella qualità della vita, sapendo che, secondo i calcoli degli economisti, vabbè, è vero che adesso gli economisti non vanno molto di moda, ma non è che poi debbano per forza sbagliare sempre, secondo i calcoli correnti dei nostri economisti, l'Italia ha bisogno per i prossimi decenni di una quota migratoria di almeno 220.000 nuove persone ogni anno. E qui naturalmente si pone il problema se queste 220.000 persone sono intese come braccia e come gambe o se sono intese anche come testa e come cuore. E siccome questo non lo possiamo decidere noi e siccome chiunque venga nel nostro territorio, anche per le ragioni più banalmente materiali, porta con sé delle storie, delle esperienze, dei valori o dei disvalori dal nostro punto di vista, non interessarci di questi fattori emotivo-culturali significa andare a sbattere contro una realtà che poi può diventare pericolosa e violenta. Si possono generare, come si sono generate, a partire da, per esempio, fenomeni criminali, delle vere e proprie leggende metropolitane che favoriscono appunto lo scontro, che favoriscono la divisione che favoriscono la ghettizzazione e che colpiscono al cuore la nostra democrazia. Vorrei concludere legando questo fenomeno alla crisi economica. Come dicevo prima, uno dei paradossi del fenomeno migratorio è che la percezione del pericolo rispetto a chi viene da fuori non è determinata tanto da fattori economici quanto da fattori identitari, cioè sostanzialmente il problema non è quanti soldi c'ha in tasca il tunisino o il romeno o il bulgaro, ma il suo ambiente culturale e magari anche religioso di provenienza. Questo fa parte di quello che dicevo prima, cioè del fatto che non ci si può ridurre a contare le braccia e le gambe, ma bisogna anche ascoltare i cuori e le menti. E naturalmente questo vale al contrario, cioè chi arriva sul nostro territorio, è un esercizio che mi rendo conto è difficile da fare a partire da chi ci abita da una vita, chi arriva sul nostro territorio inevitabilmente porta con sé dei pregiudizi. Per esempio, uno dei pregiudizi più diffusi e che ha un certo fondamento è che tutto sommato l'Italia sia un paese relativamente ospitale proprio perché fondamentalmente anomico, cioè dove sostanzialmente si possono fare delle cose che per esempio sotto Sarkozy o sotto Cameron magari non si potrebbero fare. E questa percezione, che secondo me è devastante e che ci dice molto su di noi, credo che debba essere innanzitutto capita e poi combattuta, perché è chiaro che non si può parlare di democrazia e di integrazione se si accetta l'idea di non essere uno Stato di diritto, e ho l'impressione che abbiamo fatto parecchi passi avanti in questo senso negli ultimi tempi. Ma come dicevo, la crisi economica, per quanto non sia il fattore scatenante e decisivo di queste cattive percezioni o anche di questi scontri, inevitabilmente sta accentuando questa sensazione. Noi abbiamo parlato, mi ricordo anche in questa sala, qualche tempo fa, qualche mese fa, della primavera araba, che cominciò, come sapete, con il suicidio di un venditore ambulante tunisino cui fu tolta la licenza e che si diede fuoco a Tunisi, scatenando una valanga. Chi l'avrebbe mai detto che fenomeni analoghi avrebbero riguardato persone e ambienti relativamente, anzi spesso molto benestanti, penso a una città come Verona, una città come Bologna, che appunto sono dentro di noi, che sono italiani. Questo vuol dire che il grado di disperazione e di perdita di riferimenti psicologici che la crisi economica sta aggiungendo ai già abbastanza radicati problemi di cui ho parlato può essere devastante. E quindi è evidente che o c'è una risposta, che non mi pare per ora ci sia, su questo terreno, cioè o si trova il modo, noi e coloro che vengono a lavorare qui, di diciamo lavorare un progetto comune di sviluppo e di crescita, oltre che di conoscenza e di convivenza, oppure noi possiamo studiarci quanto vogliamo, ma il rischio è che alla fine prevalgano dei fattori materiali contro i quali anche la migliore buona volontà può poco. Concludo dicendo che, a mio avviso, la pedagogia e l'informazione su questo problema è assolutamente centrale, e purtroppo devo dire, parlo anche da giornalista, che non è questo che noi normalmente ascoltiamo e leggiamo oppure noi giornalisti produciamo, perché purtroppo la logica dei media, ma anche la logica dei cosiddetti new media, di cui tanto si decantano le qualità democratiche, non va esattamente in questa direzione. I media enfatizzano più che spiegare, i new media addirittura riducono un fenomeno a uno slogan, a una frase o anche a un vaffanculo, perché il grado di articolazione dei Twitter purtroppo non è molto più ampio di questo. Mi rendo conto che non si tratta di una di un fenomeno che abbia una facile soluzione, ma io credo che una responsabilizzazione a partire da noi, cioè di coloro che in qualche modo sono deputati a informare sulla realtà dei fatti, una responsabilizzazione debba essere fatta e debba essere anche debba esserci anche da parte del pubblico una partecipazione che sia diversa, che non sia semplicemente bere gli slogan o bere le semplificazioni o bere peggio le demonizzazioni, ma sia appunto la curiosità di capire come sta cambiando il nostro paese, ricordando che in fondo questa terra ha avuto il suo periodo di maggiore splendore, di maggiore ricchezza, quando anziché chiudersi in se stessa a difendere una improbabile purezza etnica, che non è mai esistita e che mai esisterà, si è aperta al mondo e ha aperto in qualche modo il mondo a sé. Grazie.
Credo che ci siano proprio un 10-15 minuti per qualche domanda. Io ne farei una giusto per rompere il ghiaccio, ecco. E abbiamo fatto il professore...
Sì, ci sono già delle voci.
Ah, ce lo lascio volentieri.
No, vai, vai.
scusate, non vedevo bene che abbiamo i faretti puntati contro. In questo scollamento, questa distanza tra la percezione del fenomeno e la sua realtà, no? Giustamente gioca un ruolo i mass media, questo è stato detto, ecco, ma secondo me gioca un ruolo fondamentale anche il potere politico, no? È chiaro che poi in questa invenzione dell'immigrato nemico c'è dietro chiaramente c'è un desiderio di rafforzamento del potere politico, in particolare delle forze conservatrici, no? Cioè, insomma, c'è un disegno dietro queste cose. Io ho sempre pensato che anche i fenomeni banalmente razzisti siano fenomeni che abbiano un poco dello spontaneo, no? Quando qualche volta si dice le persone reagiscono in maniera spontanea col razzismo di fronte alla diversità, ecco, io ho l'impressione che poi tutto sommato questa spontaneità non ci sia. Io prima di lavorare all'università ho lavorato a scuola, ho visto classi di bambini di diversa provenienza che andavano perfettamente d'accordo tra di loro, mentre poi in realtà questo tipo di convivenza pacifica non si riscontrava nei loro genitori e nella società. Quindi ho l'impressione che sia qualche elemento politico forte dietro.
Io vorrei che tu avessi ragione, ma non ne sono tanto sicuro. La mia impressione è che l'atteggiamento spontaneo di chiunque e in qualsiasi paese sia quello di, appunto, come dicevo, difendere la propria idea di territorio, difendere la propria piccola comunità o addirittura la famiglia o ancora di più se stesso, più che essere spontaneamente portato a incontrare, a scambiare idee, a dialogare, a scambiare anche merci con chi viene da altri territori. Quindi è per questo che insisto sul fatto che non c'è nulla di dato nel senso positivo e che ci sono invece molti fattori che spingono in senso negativo, contro i quali bisogna combattere ogni giorno, perché non c'è mai una vittoria definitiva. Prego.
Ci sono domande?
C'è un microfono?
Anzitutto la saluto, dottor Caracciolo, perché lei è una delle persone che preferisco di più, perché guardo spesso Repubblica TV e qualche volta anche i suoi interventi, o anche quelli su Rai News 24. Ciò premesso, c'è un dettaglio. Il Nord Africa e il Medio Oriente non sono precisamente tranquillissimi ultimamente. Anzi, in quella zona lì che è bianca ci dovrebbe essere una macchia rossa enorme che si chiama Siria e che non penso che resterà isolata dal contesto. Quando c'è una cellula cancerogena normalmente le metastasi esplosono un po' ovunque.
Si capisce poco, c'è una eco che...
Dico, una zona che dovrebbe essere rossa e che si chiama Siria,
okay.
Che è, dicevo che quando esiste in una zona una cellula cancerogena, molto spesso le metastasi esplodono un po' ovunque. E siccome sappiamo benissimo che la Siria è connessa con l'Iran e che l'Iran sono connessi con gli Hezbollah ed è tutta una serie di gioco del domino che colpisce uno come le palle del biliardo e succede di tutto e di più, spesso nel livello del peggio, quello che voglio dire è che probabilmente le ondate di migrazione dalla parte del Nord Africa potrebbero aumentare a livello apocalittico. nei prossimi anni a venire. Considerando anche che dichiarazioni recenti di Ayman al-Zawahiri hanno rivendicato per Al-Qaeda e per l'UMMA la sovranità sulla Spagna, sulle isole del Mediterraneo, e che nello statuto di Hamas addirittura si dice che ogni terra che è stata conquistata dai musulmani è musulmana per sempre, articolo 11, se lo vado a vedere, penso che lo sappia meglio di me. Io credo che ci troviamo di fronte a delle miscele potenzialmente detonanti che aumenteranno l'instabilità della società, come i fattori di Tolosa, a cui lei non ha voluto alludere in modo pesante, ma a cui dico io. Mohamed Merah era cittadino francese, gli attentatori di luglio di Londra del 2007 erano cittadini britannici. Vuol dire che l'integrazione, nonostante che uno ci provi, spesso a volte non riesce proprio perché lei, come giustamente ha sottolineato, c'è la possibilità che anziché cittadini si creino dei microcosmi isolati, impermeabili, delle monadi.
Ecco,
cosa che dobbiamo evitare.
La domanda...
Come rendere semipermeabili queste società?
La domanda è chiarissima. Ecco, facciamo rispondere.
No, è una tesi molto chiara, forse anche troppo, nel senso che in qualche modo prende dei casi importanti e ne fa in qualche modo la norma. Allora, per quanto riguarda gli statuti di Hamas, piuttosto che quello che dice al-Zawahiri, vanno presi con moltissime molle. Nel caso di Hamas, perché come sappiamo scrive una cosa e ne fa un'altra, come d'altronde quasi tutti i documenti scritti politici valgono quello che valgono, e questo vale anche per Hamas. E poi per fortuna Al-Qaeda e al-Zawahiri non sono i padroni dell'Islam, ma sono una componente per fortuna molto minoritaria, lo abbiamo visto anche in queste rivolte nel mondo islamico di questi ultimi mesi, che loro cercano in qualche modo tardivamente di cavalcare e girare dalla loro parte, ma che non hanno, mi pare, prodotto qualcosa che vada incontro ai loro desideri. Questo vale dalla Tunisia alla Siria. Non confondiamo i fratelli musulmani con al-Zawahiri, sono nemici feroci. No, lo dico perché molto spesso appunto poi si fanno le macro categorie, i musulmani, i cristiani, eccetera. So che non è la sua intenzione, ma voglio dire questo. Il punto vero è quello che lei citava alla fine. È del tutto evidente che non si potrà mai avere una composizione perfetta tra la popolazione, diciamo, di ceppo, se vogliamo usare questo termine brutto, e la popolazione che viene da altri ceppi, magari anche dopo due o tre generazioni. Ma è una tendenza che dobbiamo perseguire, perché l'alternativa qual è? L'alternativa è quella che lei disegnava alla fine, in cui ognuno si costruisce il suo piccolo territorio, magari si arma e spara a quelli che vogliono entrarvi. Non mi pare che sia qualcosa di appetibile. Non riusciremo a evitare le Tolosa, le Londra e le Madrid, perché quello, il fenomeno terroristico purtroppo è un dato endemico, ma certamente riusciremo a convivere anche con questo se lavoreremo in questa direzione.
C'è un tempo ancora per un'altra domanda, direi.
Lì ce n'è, prego.
Buonasera. In questo momento sul territorio italiano ci sono circa 25.000 persone provenienti da, diciamo, da vari luoghi del mondo e che risultano inquadrati dal punto di vista, diciamo, legislativo con l'etichetta emergenza Nord Africa. A differenza di, diciamo, degli immigrati che come singoli arrivavano, penso, prima di quello che succedeva in Libia, come individui, appunto questi, per il fatto di essere arrivati in Italia, sbarcati a Lampedusa dopo che sono iniziate le operazioni di guerra, hanno ricevuto un tentativo di inquadramento strutturato, legalmente fondato, da parte dello Stato italiano. Le faccio una domanda di carattere politico. Le sue antenne, che probabilmente sono più diciamo sensibili di quelle di un comune cittadino, captano in prospettiva la possibilità di ottenere una, come dire, una sanatoria per queste 25.000 persone già inserite legalmente in una forma di sistema di accoglienza? Grazie.
Penso che in un certo lasso di tempo sia inevitabile che ci siano ulteriori sanatorie, non perché questo sia qualcosa di appetibile o anzi di condivisibile, ma perché proprio la debolezza del nostro paese e anche la sensibilità rispetto a questi temi inevitabilmente porterà a nuove sanatorie. Io penso che se noi continuiamo a procedere per sanatorie non andiamo da nessuna parte, intendiamoci, però penso anche che questa sia la tendenza. L'alternativa, come ripeto, è quella di dotarci di istituzioni credibili che abbiano una politica di integrazione strutturata e che non cambi da un governo all'altro. Questo governo non mi pare che si sia mai occupato ancora di immigrazione, perché ritiene di avere altre priorità. Prima o poi mi sa che toccherà anche a lui.
Benissimo, io ringrazio il professor, non c'è più tempo, ci sono altri eventi. Ringrazio il professor Caracciolo e naturalmente tutti i presenti. Grazie.